Allora, proviamo a fare un esercizio di immaginazione per iniziare questa nostra nuova analisi. Immaginiamo di essere in un seminterrato, un po' fumoso, luci al neon, periferia di Bologna.
E siamo nel 1984, giusto per dare le coordinate?
Esatto, 1984. E c'è una radio accesa su un'emittente locale, ma non sta passando una canzone di Vasco Rossi o dei Duran Duran. Si sente solo una roba assurda.
Una specie di rumore insopportabile.
Sì, cioè una serie continua di fischi distorti, tipo una stampante impazzita, un fax. E la cosa pazzesca è che qualcuno lì dentro prende una normalissima audiocassetta, registra questi fischi, la infila nel suo computer e bam, magia.
Ha appena scaricato un videogioco o un programma di calcolo.
Esattamente. Cioè, decenni prima del Wi-Fi, della banda larga, del 5G, queste persone stavano letteralmente scaricando software via etere, usando le frequenze radiofoniche in FM.
È un'immagine che sembra quasi fantascienza, ma in realtà è storia purissima. Ed è proprio da questo dettaglio, sai, così surreale ma geniale, che prende vita tutto il materiale documentale che abbiamo sul tavolo oggi.
Bene, analizziamo questa situazione. Perché la missione della nostra esplorazione di oggi è immergerci in questi archivi, gli archivi storici dell'Arci Computer Club. Vogliamo capire come un gruppo di persone comuni abbia fatto una cosa incredibile.
Creare alfabetizzazione digitale dal basso.
Esatto, e senza aziende milionarie alle spalle. E per chi ci ascolta dobbiamo dire che le fonti che abbiamo sono una vera capsula del tempo. Non abbiamo manuali accademici scritti l'anno scorso.
No, infatti, abbiamo roba cruda, dattiloscritti originali, volantini ciclostilati per i corsi serali, poi ci sono degli articoli meravigliosi presi da una rivista locale dell'epoca che si chiamava Perizoma.
Un nome fantastico, tra l'altro.
Veramente. E poi foto di questi floppy disk da 8 pollici, delle specie di padelle enormi.
Che tenevano cosa? 250 kilobyte?
Sì, una miseria per gli standard di oggi, ma all'epoca erano il futuro. Però, guarda, prima di scendere nel dettaglio delle fonti, devo fare una piccola ma essenziale precisazione per chiunque stia seguendo questa analisi.
Vai, giusto.
I documenti citano luoghi e contesti molto connotati per l'epoca. Parliamo di feste dell'Unità, sezioni del Partito Comunista Italiano, le case del popolo.
Luoghi fisici ben precisi.
Esatto, ma li menzioniamo esclusivamente come rigoroso contesto storico e fattuale. Ci serve per inquadrare dove si muovevano fisicamente le persone, dove venivano messi i primi computer. Insomma, tutto questo non implica alcuna presa di posizione politica o avallo ideologico da parte nostra. È cronaca pura.
Stiamo solo mappando un territorio tecnologico. Il perimetro direi che è tracciato perfettamente. Ma per capire cosa hanno costruito, dobbiamo fare un passo indietro e inquadrare il perché. Il clima dell'epoca.
Dicembre 1983.
Un momento che i documenti descrivono come un cortocircuito sociale. C'era un boom pazzesco di vendite di personal computer.
Il famoso Natale dei computer.
Quello. Ma l'emozione dominante leggendo le testimonianze non era l'entusiasmo spensierato che magari proviamo noi oggi per uno smartphone nuovo.
Per nulla. Era quasi terrore. Un vero e proprio trauma culturale su larga scala.
Perché fino all'82 il computer era una roba da NASA, no?
Certo, nell'immaginario collettivo era questo bestione irraggiungibile, chiuso in stanze asettiche del Pentagono, dentro enormi banche. Poi, nel giro di 12 mesi, te lo ritrovi impacchettato sotto l'albero di Natale.
E le aziende tipo Commodore o Sinclair, immagino, non stessero dietro alla domanda.
Assolutamente no. I documenti riportano episodi folli. C'era una disperazione tale per accaparrarsi le macchine destinate al mercato europeo che, pensa un po', ci furono dei veri e propri dirottamenti di tir.
Aspetta, dirottavano i camion carichi di computer.
Letteralmente. Camion spediti verso un'Italia che era stata colta del tutto impreparata da quest'ondata. E le conseguenze di questa corsa all'oro erano tragicomiche.
Immagino la scena di uno che si porta a casa la scatola. La pagata a peso d'oro, la apre, tutto gasato.
E scopre che il manuale di istruzioni è in portoghese.
O in tedesco.
E non c'era internet, non potevi cercare su un forum.
Niente. Ti ritrovavi lì, da solo, davanti a una tastiera muta e uno schermo vuoto. È proprio per rispondere a questa voragine, a questo smarrimento totale, che nasce l'Arci Computer Club. E il luogo che scelgono per la fondazione è super emblematico. Si mettono nei sotterranei della Casa del Popolo di Via Andreini 2, a Bologna.
Condividendo gli spazi con un'altra istituzione locale.
Radioquartiere, esatto. Tra l'altro, il contrasto visivo qui è meraviglioso. Aspetta, fammi fare un paragone. È come se avessero preso il concetto della solidarietà agricola o operaia del Novecento, no?
Dove si condividevano gli attrezzi, il trattore...
Proprio quello. E lo avessero aggiornato alla versione 2.0. Invece di condividere la falciatrice, si condividevano righe di codice BASIC, in un seminterrato fumoso nato per il mutuo soccorso.
Ed è una rielaborazione perfetta per la mentalità bolognese di quegli anni. Guarda, a Bologna non c'era la Silicon Valley.
Non c'erano industrie di microchip.
Esatto. Ma c'era una cultura ibrida, ereditata direttamente dagli anni 70 e dal fenomeno delle radio libere. Pensa a Radio Alice. Lì il presupposto era chiaro.
Che la tecnologia non deve essere una scatola chiusa.
Mai. Non doveva essere consumata passivamente. Doveva essere smontata, compresa e soprattutto socializzata.
Ecco dove la cosa si fa veramente interessante. Perché questa visione comunitaria faceva pugni, letteralmente, con la narrativa commerciale del periodo.
Le pubblicità ti vendevano l'illusione totale.
Compra il computer e lui farà tutto da solo. Sarà il tuo maggiordomo digitale.
Ma la realtà, come emerge dagli articoli della rivista Perizoma, era spietata. C'è questo pezzo geniale di un autore, Mauro Nanni.
Ah sì, il titolo è stupendo. Ora che ce l'hai, ma cosa ci fai?
Quell'articolo è la fotografia di una disillusione enorme. La gente faceva sacrifici enormi per comprare queste macchine potentissime. E alla fine cosa ci facevano?
Costose rubriche telefoniche.
Nella migliore delle ipotesi ci giocavano a ping pong sullo schermo. E in quell'articolo c'è una citazione pazzesca, ripresa da un graffito trovato nei bagni dell'Istituto di Fisica.
Che diceva, fammi ricordare, soli si sta davanti a un terminale ed è subito error.
Con error scritto in maiuscolo.
Trasmette un'angoscia totale, sai. L'idea di essere lì, soli, in casa, bloccati da un errore di sintassi e senza nessuno da poter chiamare.
Anche perché c'era un problema strutturale molto italiano in tutto questo. Un divario enorme tra la cultura umanistica, che era predominante, e quella logico-matematica che era necessaria per parlare con queste macchine.
Il circolo interviene proprio su questo strappo, andando contro il marketing. Oggi ti vendono lo smartphone, che è quasi magico. Non devi capire niente, basta che tocchi lo schermo.
Loro invece erano brutalmente onesti.
Ma infatti, leggendo i volantini dei loro corsi serali, costavano circa 100.000 lire per 25 ore di lezione, che non era poco.
No, era una cifra di rispetto.
E non ti promettevano il successo facile. Scrivevano nero su bianco, e cito, testualmente, «Non promettiamo di farvi gestire una centrale nucleare». Ti dicevano in faccia che l'informatica è difficile. Ti diamo la canna da pesca, ma imparare ti costerà fatica e sudore.
La cosa affascinante qui è che non volevano formare programmatori professionisti da mandare in azienda. L'obiettivo era creare cittadini consapevoli.
Gente che non si facesse fregare dalla macchina.
Esatto. Capaci di valutare potenzialità, ma anti i limiti dello strumento. Per smettere di vederlo come un oggetto misterioso o, peggio, una moda passeggera.
Ok, ma torniamo un attimo all'immagine con cui abbiamo aperto. Altrimenti chi ci ascolta pensa che ce ne siamo dimenticati.
La trasmissione radiofonica.
Esatto. Fermati un attimo. Voglio capire bene. Tu mi stai dicendo che la gente registrava dei fischi distorti dalla radio in FM, li metteva in un mangianastri e magicamente appariva un programma? Questa è vera fantascienza analogica.
Lo è, ma la spiegazione tecnica del perché funzionava è meravigliosa. I computer dell'epoca, tipo il Commodore 64 o lo Spectrum, non avevano hard disk interni.
Niente a memoria di massa.
Niente. Per salvare i dati usavano normalissime audiocassette a nastro magnetico, le stesse che usavi per ascoltare la musica in macchina. Il computer convertiva i bit, gli 0 e gli 1, del codice in due frequenze sonore diverse.
Quindi un suono per l'1 e un altro suono per lo 0.
Un fischio acuto e uno un po' più grave, sì. Quindi l'Arci Computer Club, avendo i trasmettitori di radioquartiere letteralmente nella stanza a fianco,
mandava quel segnale sonoro in onda, sulle frequenze radio normali.
Precisamente. Ogni martedì sera, chiunque a casa si sintonizzava premeva Rex sul registratore e otteneva una cassetta, poi la collegava al computer e quest'ultimo ritraduceva il suono in codice eseguibile.
Ma aspetta, qui mi sorge un dubbio enorme. Cioè, registrare un software dalla radio e duplicare cassette, tecnicamente non era pirateria bella e buona. Come facevano a conciliare questa cosa con l'educazione civica di cui parlavamo prima?
Osta è un'ottima osservazione. Va detto che nei primissimi anni Ottanta il concetto stesso di diritto d'autore sul software in Italia era in una zona grigia legislativa totale, ma il club cercava di essere etico.
Come si regolavano?
Non trasmettevano l'ultimo videogioco di Grido appena arrivato in negozio, per dire. Trasmettevano programmi di pubblica utilità, utility scritte dai soci o codice di pubblico dominio. Poi, chiaro, lo scambio di giochi tra privati succedeva nei corridoi.
Però, istituzionalmente, promuovevano la condivisione di risorse scarse.
Esatto, un'economia solidale. Pensa al noleggio dell'hardware.
Ah, quello mi ha colpito tantissimo. I computer costavano troppo e loro si inventano questo noleggio interno.
Un sistema geniale. Chi aveva un computer ma magari non lo usava tutti i giorni, lo prestava al circolo. Tu potevi noleggiarlo per 15.000 lire al mese.
10.000 lire andavano al proprietario e 5.000 al circolo per le spese della sede.
Sì, e avevano pure la biblioteca software. Potevi comprare una cassetta con programmi utili a 4.000 lire.
Ma se portavi la tua cassetta vuota da casa, te ne chiedevano solo 2.000 per il disturbo di duplicarla.
Insomma, una sharing economy vera e propria, 20 anni prima che inventassimo la parola. E la demografia di questo posto era incredibile.
Sì, ho visto i registri delle presenze. Nello stesso seminterrato c'era uno studente di ingegneria squattrinato di fianco a un astrofisico. E magari la sedia accanto era occupata da una signora con 3 figli che voleva capire cosa avesse comprato.
E l'atmosfera doveva essere fantastica. In uno dei volantini interni, non so se hai notato, c'è un divieto scherzoso affisso al muro.
Quello sulla NATO. È severamente vietato inserirsi nei sistemi difensivi della NATO.
Fa molto war games, no? Era goliardia pura, ma nascondeva una serietà tecnica notevole. Perché in quel periodo c'era una guerra commerciale feroce. Apple contro Commodore, Texas Instruments contro Sinclair.
Ogni marchio aveva un sistema incompatibile con gli altri.
Ma al circolo c'era una neutralità assoluta. Non tifavano per le marche. Il punto d'incontro era il linguaggio di programmazione, il BASIC.
Che era la vera lingua franca. Perché, ricordiamolo, all'epoca non c'era il desktop con l'icone da cliccare col mouse.
Accendevi e avevi uno schermo blu o nero, con un quadratino che lampeggiava.
Se volevi che facesse qualcosa, anche solo scrivere ciao, dovevi programmarlo. Imparare il BASIC significava letteralmente mettersi al volante.
E questo addestramento logico incessante è quello che ha preparato il terreno per lo step successivo. Perché a un certo punto le cassette fisiche iniziano a stare strette.
Metà anni Ottanta, entrano in scena i modem.
Questi dispositivi che permettevano ai computer di parlarsi attraverso le normali linee telefoniche.
I mitici modem a 300 baud, che detto oggi fa veramente sorridere, ma bisogna spiegare cosa vuol dire 300 baud. Era la velocità di trasferimento. Praticamente equivalevano a trasmettere circa 30 caratteri di testo al secondo.
Andava alla stessa velocità a cui una persona riesce a leggere.
Esatto, vedevi le letterine apparire sullo schermo, una A, una.
Ed erano scomodi, rumorosi, cadeva la linea se tua madre alzava la cornetta del telefono in salotto. Ma dal punto di vista psicologico, i documenti parlano di una rivoluzione.
Tramite le BBS, i Bulletin Board System.
Delle bacchette digitali, sì. Tu eri lì a Bologna e sullo schermo compariva un testo digitato in tempo reale da uno studente a Milano.
E qui la storia si allarga a dismisura. Nelle fonti spunta la rete Fidonet. Come funzionava per chi, insomma, non aveva gli abbonamenti di oggi?
Fidonet era un capolavoro, una rete costruita da dilettanti, basata sul passaparola notturno. Siccome le telefonate interurbane di giorno costavano una follia,
i computer venivano programmati per chiamarsi di notte.
Automaticamente. All'una di notte, il nodo di Bologna chiamava Milano, scaricava tutte le email dei soci e prendeva quelle destinate al sud. Chiusa la chiamata, alle 2 Milano chiamava Firenze e passava il pacchetto.
Una specie di staffetta telegrafica notturna. che ti permetteva di far arrivare un'email negli Stati Uniti in 2 o 3 giorni pagando solo uno scatto locale. Geniale!
L'espansione è tale che nel 1989 il circolo deve per forza traslocare.
Addio seminterrato.
Vanno in una sede di 120 metri quadri. E qui c'è un aneddoto grottesco, direi tragico-comico.
Quello del supercomputer VAX.
Esatto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare decide di donare loro questo VAX 11750. Era un armadio enorme, un computer aziendale che costava decine di milioni. Le aspettative erano alle stelle. Avere un VAX significava toccare l'Olimpo dell'informatica.
E invece?
Guarda, per spiegarla bene uso un'analogia, perché le memorie su questa cosa mi hanno fatto morire dal ridere. È come se, per consegnare delle pizze nei vicoli stretti di Bologna, avessero comprato un gigantesco tir industriale a 18 ruote.
E poi scoprono che un ragazzino in scooter fa molto prima.
Sì. Questo coso consumava una corrente spaventosa, faceva un rumore infernale con le ventole. Ma la cosa assurda è che per compilare un file ci metteva 10 volte il tempo di un normale PC economico che avevano già.
Perché era pensato per gestire decine di terminali contemporaneamente, non per la potenza bruta su un singolo compito.
Un fallimento, ma anche una grandissima lezione di umiltà.
Se colleghiamo questo al quadro generale, capiamo che la potenza dell'informatica stava passando alle macchine individuali e da questa consapevolezza nasce forse il loro apice assoluto.
Il progetto Kidslink.
Siamo negli anni 90. Diventano il server per connettere 100 scuole dell'Emilia-Romagna.
Ma io dico, ma come faceva un gruppo di volontari, gente partita pulendo un seminterrato con lo spazzolone, a fornire una rete internazionale a 100 scuole, prima ancora che lo Stato si svegliasse?
Ancora una volta con l'ingegno artigianale. Usavano un protocollo chiamato UUCP. Immaginalo come un postina digitale. Siccome non potevano stare sempre connessi, i computer delle scuole chiamavano il server del circolo solo a orari prefissati, magari 5 minuti al giorno.
Scaricavano tutto in blocco, inviavano e riattaccavano.
E il circolo faceva da ponte verso il mondo. Pensa che si interfacciavano persino con il CNR e con il GAR.
Il GAR era la rete accademica di ricerca italiana, un'infrastruttura di altissimo livello.
E loro ci attaccavano le scuole medie.
Ma non fornivano solo i cavi. Facevano seminari per gli insegnanti, spiegando come usare la telematica per la letteratura, le lingue straniere. Le scuole si scambiavano mail con l'Australia. Hanno creato una rete civica molto prima del boom di internet in Italia.
Però, insomma, ogni ciclo storico ha la sua fine.
Sì, arriviamo agli anni 90 inoltrati. Entra in gioco Linux. Si passa al protocollo TCP, che è quello continuo dell'internet moderno. Arrivano le linee a 64 kilobit. Sono al massimo della loro capacità tecnica.
Eppure.
Eppure, nel 2003 staccano la spina. E non per fallimento o precisioni interne. Decidono di spegnere i server.
Questo solleva una questione importante. Il paradosso del successo. Chiudono perché l'uso del computer e la connessione a internet erano diventati talmente semplici, pervasivi, commerciali, che non c'era più motivo per uscire di casa la sera.
Non serviva più prendere l'autobus per andare al circolo a scaricare una mail.
Esatto.
Quindi, in soldoni, cosa significa tutto questo? Hanno vinto la loro battaglia. Hanno democratizzato il mezzo. Lo hanno portato in tutte le case. Ma vincendo hanno sciolto il loro stesso esercito.
L'informatica è diventata un elettrodomestico.
È proprio così. Un frigo o un tostapane digitale.
E c'è un messaggio centrale in questa conclusione. Perché si è persa la comunità fisica? Negli anni Ottanta, copiare gli stati o sbattere la testa su un errore di codice imponeva un ritmo. Imponeva la presenza di altri soci intorno a te. E quella difficoltà generava una profondità di apprendimento che oggi ci sogniamo.
La comodità del plug and play ha spazzato via la necessità di capire cosa succede sotto il cofano. Ed è una considerazione molto profonda per tutti noi che cerchiamo di rimanere informati. La vera alfabetizzazione spesso si trova proprio oltre le interfacce utente facilitate. E questo mi porta, guarda, a una riflessione finale.
Dimmi.
Ripensiamo al presente. Oggi viviamo nell'era dell'intelligenza artificiale, in un mare di dati dove la tecnologia è talmente fluida da risultare invisibile, completamente guidata da algoritmi che non vediamo.
Sì, una scatola nera perfetta.
Esatto. Se l'attrito e l'enorme difficoltà degli anni Ottanta hanno generato una comunità così coesa e una comprensione così profonda e democratica della macchina, mi chiedo, questa assoluta assenza di attrito di oggi, di cosa ci sta privando? Forse, proprio per non ritrovarci di nuovo e in modo ben peggiore, soli, davanti a un terminale che magari pensa e decide per noi.
Abbiamo disperatamente bisogno di inventare una nuova forma di computer club.
Un computer club per la nostra epoca, che ci costringa di nuovo a capire.